cari fratelli, prima quando c'erano i canti, ho guardato un attimo l'orologio e ho pensato che fra un'ora sarà tutto finito, quello che noi ci apprestiamo a leggere e su cui ci apprestiamo a riflettere. Non dico su quello che facciamo perché non facciamo niente noi. Però ecco, il momento è solo adesso il momento in cui possiamo far sì che quello che ascoltiamo e quello che leggiamo possa rimanere. Ed è una cosa che se rimane nei cuori ha un valore, diciamo, eterno, non ha un valore effimero. Quindi noi non possiamo fare nulla, però quello che, su cui dobbiamo riflettere è che adesso è il momento in cui la parola del Signore ci può essere veramente di giovamento. Allora, ho fatto delle letture questa settimana che abbiamo già visto in altri momenti, però non c'è verso. Quello che mi sentivo in cuore di dire era legato a queste scritture, anche se ho letto anche tante altre cose. Ma poi diciamo, il Signore mette insieme le cose e quindi ripropongo delle letture che abbiamo. Diciamo, può essere un ripasso. E credo che il Signore forse ci dirà qualcosa in più ancora, aggiungerà ancora qualcosa in più, se diciamo, lo facciamo con sincerità e ci apprestiamo a Lui con sincerità, perché abbiamo bisogno di Lui, riconosciamo di aver bisogno di Lui. Allora, volevo, se qualcuno vuole leggere, nel Vangelo di Luca, la pagina 1038, questa è la nuova riveduta, al capitolo 18, i versetti dal 9 al 14.
Disse ancora questa parabola per certuni. Che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato.
Poi leggo ancora adesso, leggo io la pagina dopo, la conversione di Zaccheo al capitolo 19, e dai versetti 1 al 10. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: È andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Amen. Poi andiamo in Apocalisse, pagina 1227, il capitolo 3, i versetti dal 14 al 22.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e per tappare la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.
Amen. Allora, abbiamo scelto tre letture che abbiamo, come detto prima, già visto. Una è una parabola, che è il racconto delle due persone, il fariseo e il pubblicano. L'altro è un racconto della vita di Gesù, quando incontra Zaccheo. E poi dopo c'è in Apocalisse, la lettera alla chiesa di Laodicea, è rivolta alla chiesa di Laodicea, ma può essere rivolta benissimo anche ai giorni nostri, ai credenti che si definiscono credenti. Dico si definiscono perché poi è sempre il Signore che prova chi è credente e da chi non è credente, e la differenza non la fanno le persone. Allora, in Apocalisse c'è un ammonimento molto forte che Gesù stesso rivolge a Giovanni, che era stato rapito in cielo ed aveva avuto la visione di Gesù. Torniamo però alle parabole. La parabola del fariseo e pubblicano, la parabola è un racconto, questo si trova sui dizionari, non è una cosa che... è un racconto di fatti che hanno attinenza con la vita reale e da cui si può avere un insegnamento. Questo era il modo di insegnare dei rabbini all'epoca di Gesù ed era il modo che Gesù utilizzava per poter insegnare ai suoi discepoli. E lo stesso fa ancora adesso Gesù per i suoi discepoli. Attraverso i racconti che noi leggiamo insegna. Insegna, ma per avere un progresso, un cambiamento. Però per affrontare, per poter far sì che questa parola non sia infruttuosa quando l'ascoltiamo, quando la leggiamo, io credo che sia necessario, un po' come dicevano i canti, così qual sono e poi più presso te, cioè ci deve essere una predisposizione d'animo. Cioè una persona deve affrontare, leggere la parola di Dio, la Sacra Scrittura, in modo libero, senza preconcetti, e aggiungo adesso avere un cuore puro di fronte a Dio. Ma uno potrebbe dire: come faccio ad avere un cuore puro? Cosa devo fare per avere un cuore puro? Ebbene, la risposta la vedremo fra un po'. Io credo che non debba fare nulla una persona per avere il cuore puro, perché c'è qualcosa che non è nelle possibilità dell'essere umano. E adesso ci addentriamo piano piano in queste riflessioni. Andando in Apocalisse, se torniamo indietro al capitolo 1, vediamo proprio che l'Apocalisse va vista non come un racconto di disgrazie, anche se poi vengono descritte quando si aprono i sette sigilli, gli angeli suonano le trombe, succedono delle cose che sono spaventevoli per tutti, cioè il sole cade, cioè si oscura il sole, succedono delle cose che è la fine del mondo proprio. Però l'Apocalisse non è la fine del mondo. Se leggiamo attentamente, il capitolo 1 dice che è la rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, poi c'è scritto anche: beato chi legge e trattiene per sé queste cose e ci studia sopra e ci riflette. Perché? Perché riflette su Gesù e cerca di capire chi è Gesù, come l'aveva capito Giovanni che era stato rapito, cioè lo Giovanni era stato, c'è scritto che è stato rapito dallo Spirito di Dio, ma vuol dire che lo Spirito di Dio si è impossessato completamente di Giovanni e gli ha fatto questa grande benedizione, questa grande concessione di rivelare chi era veramente Gesù a Giovanni. E di Gesù cosa c'è scritto? È chiamato il testimone fedele. C'è scritto che lui ci ama, ci ha liberato dai nostri peccati attraverso il suo sangue, come è stato ricordato anche nelle preghiere. Ha fatto un regno e ha fatto dei credenti, dei sacerdoti del Dio Altissimo. E poi dice che quando tornerà sulla terra ogni occhio lo vedrà, perché arriverà sulle nuvole. Però allo stesso tempo dice a Giovanni: non temere, non avere paura. Io ero morto, ma ora sono vivo. Poi dice: io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, cioè io ero nel principio, cioè quando, cioè, prima all'inizio, proprio prima della creazione, sono adesso e sono anche l'omega, sarebbe alla fine, vuol dire alla fine della creazione, ci sono ancora. Quindi vuol dire che Gesù in questo frangente dice: io sono nei secoli dei secoli, cioè sono l'eterno. Poi ci ha aggiunto, mi sembra, anche che io l'onnipotente, cioè colui che può tutto. Quindi attraverso l'Apostolo Giovanni, scusate, non l'Apostolo Giovanni, attraverso, sì, l'Apostolo Giovanni è questo, sì, l'Apostolo Giovanni, scusate. Gesù ammonisce la chiesa di Laodicea, che era una chiesa, di sicuro sta scritto che era assopita, cioè non era né calda né fervente, cioè non provava nei confronti della fede, della parola di Dio, non era né indifferente, cioè non è che gliele potesse, però non era neanche fervente, cioè non è che stava a cercare dov'è la verità ogni giorno con zelo e con ardore anche. E dice che è una chiesa che verrà una chiesa in questo stato verrà vomitata dalla bocca del Signore, cioè viene proprio non solo messa da parte, ma proprio respinta, rifiutata, è una parola molto forte, vuol dire che viene proprio all'opposto di quello che è Dio, viene messa in una zona completamente diversa da dove sta il Signore. E dice che questa chiesa, perché è così? Perché pensa di non aver bisogno di nulla, perché dice che, come chi si dice, io sono io, basto me stesso, questa chiesa basta se stessa, perché lo vedremo poi anche attraverso l'esempio del fariseo, è una chiesa che, diciamo, pensa di essere a posto e dice di non aver bisogno di nulla. Però Gesù cosa dice a Giovanni? Una chiesa in questa situazione è meglio che segua questi tre consigli. 1. Comprare dell'oro purificato col fuoco. Vuol dire un oro puro, cioè una cosa veramente pura che ha veramente valore. E per comprarla deve andare a Dio questa cosa. Perché? Perché in uno stato di povertà bassissima, proprio infima, e quindi ha bisogno di arricchirsi. Poi dice, dopo dice, il collirio deve comprare per poter vedere. Sappiamo che il collirio è la parola di Dio che ci permette di capire cosa succede attorno e capire chi siamo e cosa vogliamo dalla vita e cosa vogliamo anche dalla nostra fede. E poi una cosa molto importante su cui poi focalizzo è comprare una veste bianca. E perché dice il Signore? Perché non appaia la vergogna della sua nudità. Queste parole, questo racconto, mi fa tornare in mente, vediamo che lo leggo, per essere l'oro, il collirio, e dice, tu sei infelice, povero, cieco e nudo, perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, cioè per essere coperto. E questo mi fa tornare in mente al primo libro della Bibbia, la Genesi, al capitolo 3, non lo prendiamo perché tanto faccio un riassunto, al versetto 21, che è a pagina 5, se volete puoi andarlo a vedere. E cosa fa Dio in questa situazione? Sappiamo che quando c'è stata la caduta dell'essere umano che ha disubbidito la voce di Dio, e Adamo ed Eva hanno preso ciò che non gli spettava. E Dio cosa fa? Fa delle tuniche di pelle per Adamo e anche per sua moglie, e li veste. E questa è una situazione molto drammatica, perché sappiamo che il peccato era entrato nel mondo, nella creazione, aveva distrutto quello, aveva corrotto quello che di perfetto aveva creato il Signore. Ed era una cosa irreparabile. E Dio cosa fa? Dio stesso si fa avanti per coprire la nudità dell'essere umano, cioè la sua miseria, la sua vergogna di ogni essere umano sincero che si riconosce di aver peccato quando trasgredisce la parola del Signore. E il Signore dice: non preoccuparti, ci sono io che ci penso e metto una pezza. Copro per te quello che tu non sei in grado di fare. Però non vuol dire, come sappiamo, che uno è libero di farlo tutte le volte e poi torna, perché così significa essere furbi e prendersi il gioco di Dio. E sappiamo che non ci si può prendere il gioco di Dio, tantomeno ci si può nascondere da Dio quando uno fa, diciamo, qualcosa che non è consono alla parola del Signore. E poi dice, sempre in Genesi, mangerai, lo leggo, tanto l'avevo segnato qui, qua Esodo, vabbè, è caduto un segno. Dice, prima di quando dice che gli fa una veste di pelle, delle tuniche di pelle, dice: mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Poi, dopo aver fatto le vesti, il Signore fa ancora un ulteriore ammonimento all'uomo e dice: visto che tu sei voluto diventare come uno, dice come, non che sei uno come me, tu dice solo come, vuol dire che non sei hai la natura di Dio nel tuo cuore, però non sei uguale a Dio, quindi devi stare al tuo posto. Dice, fa un ammonimento ancora più forte: guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. E questo sarebbe la seconda cosa che, oltre a essere indipendente dalla legge di Dio, l'uomo può fare, e cioè autoproclamarsi Dio, volere la vita eterna, afferrando questo frutto dell'albero della vita. L'uomo compie l'esclusione completa di Dio dal mondo e dalla realtà. E quindi il grave per il Signore è che, uno, che si rifiuta di ubbidire alla mia legge, e due, che vuoi la vita eterna. In questo modo l'uomo si sostituisce in tutto e per tutto all'Eterno. In questi giorni ho letto, ogni tanto io guardo sempre su internet oppure leggo delle informazioni su cosa era stato fatto nella Seconda Guerra Mondiale, sui campi di concentramento, sui tedeschi, cosa hanno combinato. E non è cosa hanno combinato, è che loro sono stati veramente degli un anticristo si potrebbe essere visto come Hitler, però anche chi era sotto di lui non era da meno, perché hanno compiuto, secondo una determinata gerarchia, le stesse nefandezze, le stesse... E Hitler cosa diceva? Chiamava il suo regno Reich millenario. Cioè, Reich significa reame, stato, governo, non significa impero. E oltre a... si è conosciuto anche come il Terzo Reich. Perché? Perché Hitler, oltre a inserirsi nella storia, dice: io adesso ho fatto uno stato... È un governo che è nella storia, nel senso che dopo il Sacro Romano Impero, che andava dal 962 al 1800, dopo il moderno impero tedesco del Kaiser Guglielmo I del 1871 al 1918, ci sono io. Quindi oltre a mettersi e inserirsi a pieno diritto nella storia degli imperi tedeschi, diciamo di quell'area geografica, si proietta addirittura nel futuro e dice: il mio sarà un Reich millenario. Infatti sappiamo che aveva pianificato la costruzione di città fino agli anni 60, che avrebbero dovuto espandersi, ingrandirsi e crescere anche dopo la sua morte. Quindi si autoelegge come il fondatore di qualcosa che va al di là addirittura del tempo, al di là della sua morte, e quindi ha questa aspirazione di diventare universale, come esattamente in contrapposizione a quello che c'è scritto in Genesi. Cioè lui fa esattamente quello che in Genesi il Signore dice di non fare, non rispettare la legge, sappiamo che, di Dio, sappiamo che non l'ha rispettata, ma addirittura si fa Dio lui stesso. E chi poteva essere il primo nemico di questa persona, di questi uomini? E il primo nemico sono coloro che credono in Dio, coloro che portano la sua parola di Dio, che la leggono, la studiano, che la ci riflettono e vogliono vivere secondo questi valori. Infatti sappiamo Comunque l'importante è cercare di capire come Hitler ha voluto realizzare esattamente un impero universale, escludendo completamente Dio dalla vita di tutti. E addirittura si pone lui come soluzione dei problemi dell'essere umano. Quindi è proprio un'opposizione e una sostituzione di Dio, quindi è una cosa gravissima. Però noi credenti sappiamo con il cuore, con la mente, cioè con la nostra intelligenza, con lo spirito, cioè con quella parte di noi che è in relazione con Dio, che il tempo non ci appartiene e tantomeno poteva appartenere ad Hitler e ai suoi seguaci. Con lo stesso spirito, in questo caso lo scrivo minuscolo, i nazisti, leggendo in questi giorni, ho visto che cercarono di occultare gli omicidi di massa e le nefandezze indicibili che hanno commesso. E ho capito questo guardando cos'era successo al campo di concentramento di Treblinka, che è stato uno dei campi più sanguinari e più devastanti della storia, perché solo come numero di morti solo secondo a Birkenau. Prima c'è Birkenau, poi c'è stato Treblinka. E mi ricordo che con i ragazzi quest'estate abbiamo visto Dachau, che è sì un memoriale, però non ha niente di, diciamo, si vedono delle fotografie, delle condizioni ricostruite, ma è, se si vuole, un primo approccio, però una cosa che fa capire qualcosa, ma non va in profondità come può essere quando uno ci riflette, studia su queste cose. Perché a Treblinka cosa hanno fatto i nazisti? Vedendo che per loro era finita la fine della guerra, prima che finisse la guerra, cosa hanno fatto? Hanno arato il terreno, hanno bruciato le baracche, hanno costruito delle fattorie sopra e hanno piantato del grano per occultare cosa avevano commesso. Ma questo, per fortuna, non è stato sufficiente. Infatti ho letto che ancora negli anni 50 dalla terra emergevano teschi, resti di ossa umane, pezzetti di stoffa dei vestiti delle persone che sono state sterminate in quel luogo. E questo mi fa pensare ancora a Genesi, sempre il capitolo 4, i versetti dal 9 al 10, che è a pagina 6, e dove il Signore dice a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Ed egli rispose in modo molto seccato: non lo so, sono mica il guardiano di mio fratello. Il Signore disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ebbene, la terra su cui il Caino aveva versato il sangue di suo fratello grida a Dio, come la stessa terra che i tedeschi volevano coprire e nascondere, dopo parecchi anni, anche se loro erano morti, restituisce i resti di queste ossa e i resti di questi vestiti di persone che sono state uccise e sterminate da queste, che non erano persone nazisti, erano degli esseri che si erano trasformati in esseri demoniaci, perché erano completamente posseduti. Perché non c'è la psicologia che tiene in questi casi, o la psichiatria. Non è pazzia, questa è essere indemoniati. Quindi, nonostante, per venire al succo, nonostante la volontà di nascondere cosa hanno fatto, la terra ha restituito quello che loro avevano fatto. Quindi è proprio vero che non si può nascondere nulla a Dio, tantomeno questi che loro avevano pianificato addirittura come nascondere i loro crimini. È la stessa terra che ha gridato al Signore per il sangue di Caino, di Abele che era stato ammazzato da Caino. Anche se non è paragonabile agli orrori di cui ho appena poco fa accennato, e ho accennato al racconto del campo di Treblinka solo come un esempio estremo, esiste una morte della coscienza simile, dove si vuole persino nascondere a Dio il peccato che un credente, tra virgolette, fa in autonomia da Dio. Pazienza se uno vuole nasconderlo agli uomini, fa lo stesso, ma il grave è nasconderlo a Dio. Perché nasconderlo agli uomini presuppone anche che una persona si vergogni. E se si vergogna è un buon passo, diciamo, perché è l'inizio, diciamo, la vergogna. Perché vuol dire che uno piano piano riconosce che c'è qualcosa che non va. Negare il peccato di fronte a Dio significa resistere, resistere allo Spirito di Dio se una persona è credente. E questo se uno è credente è molto grave, resistere allo Spirito di Dio, che sappiamo ci chiama continuamente al ravvedimento, perché sappiamo che l'opera dello Spirito è la convinzione di peccato. Quindi questo lavorio deve essere sempre costante nei nostri cuori. Ma adesso voglio riagganciarmi a quanto abbiamo letto nella parabola del fariseo e del pubblicano. Vi sono due figure, il fariseo, che è colui che osserva la legge in modo molto rigoroso. Infatti il fariseo dice: "Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini", e fa tutto un elenco, ladri, bugiardi, e neppure come il pubblicano, che era visto proprio come la feccia. Qui Gesù lo porta come esempio negativo, il fariseo. È una persona, il fariseo, che non si appoggia alla giustizia di Dio, ma solamente alla sua. Non è un bel esempio di fede. Però la parola del Signore ci insegna anche che non si può dire così di tutti i farisei, come direbbe Gesù. Infatti in Matteo 5:20 Gesù dice: "Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli." Allora come uno potrebbe dire? Prima mi dice che il fariseo non è un esempio di fede, adesso mi dice che il fariseo, uno non entra nel regno dei cieli se non è almeno come fariseo. Se la giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei. Ma il problema, però, cari fratelli, è che certe persone vogliono teorizzare e vogliono avere delle regole a cui appigliarsi. Ma perché? Perché la regola ti svincola dal metterti in prima persona. E quindi è molto più facile rispettare uno schema piuttosto che valutare caso per caso. Ma secondo cosa? Secondo coscienza. E la coscienza per un credente cos'è? È legata al suo rapporto con Dio. Quindi qua il fariseo non ha un rapporto di fiducia con Dio, egli si basa sulla sua giustizia, crede che per essere a posto con Dio e quindi con la propria coscienza, per essere giustificati sia sufficiente fare delle cose, quindi pagare la decima, andare al tempio, come molti, lasciamo stare i cattolici che loro credono tante cose che non sono scritturali, però anche molte persone che si definiscono credenti secondo le scritture. Se non fai questo non sei credente, se non fai quello non hai lo spirito. È molto simile al fariseo che viene raccontato qui da Gesù. Però facendo così uno non si mette in gioco nei confronti di Dio e della parola del Signore. In questo racconto il fariseo non ha un rapporto con Dio, anzi non ha proprio fede, perché si basa sulla sua giustizia. Però noi cosa sappiamo? Che la fede prima di operare cosa fa? Deve credere, cioè la fede opera, però se non credi non puoi avere né fede e quindi non puoi neanche operare. Il pubblicano invece, cosa fa che era considerato? Sappiamo che i pubblicani all'epoca di Gesù erano coloro che avevano l'appalto della riscossione dei tributi, perché è un, diciamo, pubblicano è una parola che deriva dalla radice publicum latino, che vuol dire tesoro comune, quindi le imposte. Quindi non erano visti di buon occhio, come anch'io molte volte non li vedo di buon occhio, non i pubblicani ma gli esattori, chi ha l'appalto adesso comunque, questo a parte gli scherzi. E i pubblicani non erano visti di buon occhio perché diciamo, si occupavano di una cosa molto delicata che era la riscossione dei tributi. Però cosa succede? Il pubblicano, come nel racconto del centurione che abbiamo visto l'altra domenica, sta a distanza da Gesù, dal Tempio dove era la presenza del Signore. Si batte il petto e si riconosce per quello che è veramente di fronte a Dio, un peccatore, e chiede pietà, perché riconosce che con questi gesti, riconosce la sovranità di Dio su se stesso e sulle sue azioni. Anche Matteo, abbiamo detto che era un pubblicano, e Zaccheo cosa fa? Zaccheo era addirittura il capo dei pubblicani, quindi il peggio del peggio secondo quest'ottica, ed era una persona molto ricca. Quindi pensavano, uno normalmente dice una persona ricca, perché sappiamo che c'è scritto che difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli. Io penso, questo lo penso io, anche all'epoca magari erano viste come persone che erano lontani completamente da Dio, invece succede esattamente il contrario. Cosa fa Zaccheo, capo dei pubblicani, mentre Gesù si reca a Gerico? Zaccheo cosa fa? Cercava di vedere chi era Gesù, è interessato, dice andiamo a vedere chi è questo Gesù di cui tutti parlano e di cui si dice un gran bene. È corso avanti, cioè si è attivato, è salito su un sicomoro, si è arrampicato su un albero. Il sicomoro si può vedere anche su internet le fotografie, è un albero gigante dove ci sono dei rami dove proprio le persone si possono salire ed è molto ampio. E quindi da un punto di vista molto buono, quando c'è una grande folla e lui è salito sul sicomoro. E Gesù, giunto in quel punto lì, cosa fa? Senza che Zaccheo gli rivolgesse la parola, alza gli occhi Gesù e parla a Zaccheo e dice, Zaccheo scendi, e gli dice addirittura presto, veloce, scendi perché oggi io devo fermarmi da te Zaccheo. E Zaccheo cosa ha fatto? È sceso giù di corsa, è saltato giù dall'albero, con gioia c'è scritto. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Cioè una persona che prima voleva solo vedere chi era Gesù, non lo conosceva, eppure Gesù sapeva, essendo Dio, sapeva che c'era qualcuno che lo cercava e quindi è andato direttamente a Gesù a chiamarlo e dire vieni. E questo mi fa ritornare in Apocalisse quando dice io sto alla porta e busso. Se qualcuno apre la porta, io entrerò e cenerò con lui. E cosa fa Zaccheo? Gesù gli dice, io devo cenare con te stasera, presto, scendi. E le altre persone presenti cosa facevano? Mormoravano, perché vedevano solo l'apparenza delle cose, non la sostanza. E Zaccheo cosa fa? Ancora una cosa ancora più sorprendente di quella del fatto che Gesù l'ha chiamato e alzato gli occhi. Zaccheo cosa fa? Appena vede Gesù, vuota il sacco. Si arrende subito. Ma perché si arrende? Cioè, ma è normale una scena del genere? Una persona chiama un'altra persona, e appena ci si trovano di fronte, sono felici di vedersi, e Zaccheo cosa fa? Si confessa. Dice quello che ha fatto di sbagliato nella sua vita. E dice che vuole anche rimediare, perché giustamente se uno riconosce il ravvedimento, poi al ravvedimento deve seguire un cambiamento di vita, perché se no è un ravvedimento farlocco, fine a se stesso. È una cosa bellissima, perché Zaccheo si arrende subito, riconosce in Gesù l'autorità di Dio, la stessa autorità che aveva riconosciuto il centurione e la stessa autorità che aveva riconosciuto il pubblicano, e vuole porre rimedio. E Gesù cosa dice di Zaccheo? Un'altra cosa bellissima che mi ha riportato a leggere altre cose. Anche questo è figlio di Abramo. E allora sono andato a leggere in Esodo, quando Mosè porta il pascolo di suo suocero, Jetro, grazie, e diciamo, supera un punto dove va a vedere in un punto, che, diciamo, supera una montagna, arriva su una montagna, e vede un cespuglio che brucia, e un fuoco dal cespuglio, però il cespuglio non sappiamo che non si consumava. E Mosè sente una voce che lo chiama, e lui risponde subito, e gli dice eccomi, eccomi. come Samuele, come tutti i credenti, come tutti i servi del Signore. E dice: io sono colui che sono, gli dice Dio a Mosè. E io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi Gesù in questo modo qua inserisce la figura di Zaccheo nella storia di Israele, nella tradizione degli ebrei, che del Dio degli ebrei. Quindi vediamo come questo fatto nel Nuovo Testamento, tra virgolette, non è scollegato dal Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, di Genesi, quindi è lo stesso Dio. Quindi Gesù inserisce Zaccheo nella storia di Israele. Io sono il Dio di Abramo, dice: tu mi conoscerai e mi chiamerai così di fronte ai tuoi fratelli, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E c'è scritto in Esodo che sarei sempre chiamato così. E allora sappiamo che noi, il Dio in cui noi crediamo è un Dio non dei morti ma dei vivi. Ma perché? Perché Abramo, Isacco e Giacobbe, che si sono addormentati in Cristo, vivono in eterno in Cristo, in Dio. Quindi ogni credente che si addormenta vive in eterno, per quello che dice è passato dalla vita alla morte. E Gesù dice di Zaccheo: anche tu sei figlio di Abramo. Chi crede in Dio, chi si addormenta con Dio, non può morire. E Gesù dice: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Eccolo qua. Non il fariseo giusto, non colui che si ritiene sufficiente a se stesso, come nella chiesa di Laodicea, che dicono: no, noi non abbiamo bisogno di nulla perché siamo a posto, facciamo questo, 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 paghiamo la decima, siamo buoni con i nostri figli, gli compriamo la casa, gli compriamo i vestiti, il motorino. E quindi queste figure, il pubblicano, il centurione, Zaccheo, sono tutti fratelli in fede di Abramo, Isacco e Giacobbe. E se crediamo sono tutti fratelli nostri, perché in un altro punto della scrittura dice che io ho riservato, cioè in ebrei quando parla della fede dice: io ho riservato, diciamo, tutti coloro che hanno creduto in me nella storia di Israele, quindi Samuele, Davide, Salomone, e fa tutto un esempio, Abramo, Noè che ha costruito l'arca. Hanno visto da lontano queste cose, non le hanno ottenute. Perché? Perché dovevano aspettare che i tempi fossero compiuti per poter ritrovare anche gli altri figli del Signore, che sono i credenti in Gesù. E quindi vedete come tutto quadra, tutto è completamente collegato ed è una cosa serissima, non è una cosa di cui ci si può leggere con superficialità, cioè bisogna proprio capire che esiste un progetto, esiste qualcosa di veramente valido, una risposta veramente valida ai problemi dell'essere umano. Quindi Dio preconosce i suoi. E Dio, cioè Gesù in Apocalisse, dice, ammonisce di essere zelanti, di ravvedersi, come hanno fatto queste persone, il pubblicano e Zaccheo. Io sto alla porta e busso, entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Come ha fatto con Zaccheo. Prima abbiamo parlato di coscienza. Ho cercato anche sul vocabolario cos'è la coscienza. La coscienza è definita come un momento nella mente, lì chiama mente, ma comunque non è questo importante, dove la realtà oggettiva che ci circonda è legata alla consapevolezza di se stessi. Ebbene, questa consapevolezza di se stessi nell'ebraismo e nel cristiano, se tale vuole essere, va indissolubilmente legata a Dio. Quindi la consapevolezza di se stessi è vera solo quando, come dice, dovete avere i fianchi cinti. E non si può quando uno pensa alle cose frivole, alle cose, perché sappiamo che né sangue né carne erediteranno il regno di Dio. Dicei. Quindi tutte le cose che ci rapiscono, che sono legate alla carne e al sangue, non ci portano a nulla. È un po' come il versetto: dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Ecco, questo è tutto, cari fratelli. L'uomo non può coprire comprarsi il suo vestito da solo e fare da solo. Deve per forza rivolgersi a qualcuno che è al di fuori di se stesso, ma che è più grande e più alto. E solo riconoscendolo per quello che è veramente Dio, come ci insegna la Scrittura, il Dio eterno di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio che viene sulle nuvole in Apocalisse, ed è anche il Dio che per primo fa il passo quando si accorge che qualcuno è interessato a lui. Perché in un'altra parte della Scrittura c'è scritto che Dio percorre la terra per vedere il Signore se c'è qualcuno che crede in Lui. Ebbene, questo non è di consolazione, cari fratelli, perché è vero, ci sono le difficoltà, ci sono in famiglia, vi ho detto molte volte in famiglia, noi non ce la siamo scelta, i genitori, non ci siamo scelti i fratelli carnali che abbiamo, però abbiamo, non dico una via di fuga, abbiamo una strada maestra che è questa promessa che ci fa il Signore, che Lui solo è lì che aspetta, alla porta e bussa, uno deve solo alzare il capo e avere voglia di incontrarlo. Zaccheo è eccezionale, cioè cosa fa? Salta giù dall'albero, e questo mi ha commosso, e questa commozione che mi è venuta è quella che mi ha portato poi a leggere quello che ho letto e a dire quello che è. Perché sono questi, l'oro purificato col fuoco, è questo atteggiamento di Zaccheo che tiene per sé questo rapporto col Signore, e questo rapporto col Signore, questa purificazione che avviene attraverso la parola del Signore, ma quando uno si inginocchia al Signore, e questa purificazione non la toglierà nessuno. Infatti c'è scritto che né morte né vita potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù.